oggi siamo arrivati all'ultima puntata che è sblocca il livello successivo. Esiste un livello successivo? Lo vedremo tra poco. Intanto, come ha detto il pastore in una delle puntate scorse, una vita vissuta sempre allo stesso livello è una vita inutile. È una vita inutile, è una vita senza uno scopo, è una vita che non porta niente. Perciò noi non vogliamo rimanere sempre allo stesso livello e con questa predica cercheremo di analizzare dei punti che possono aiutarci per crescere e per avanzare al livello successivo. Come in ogni videogioco, chi ha mai giocato a un videogioco? Qualsiasi. Dai. Come in ogni videogioco che si rispetti, non possiamo iniziare e sperare di essere forti abbastanza per vincere l'ultimo livello. È impossibile, sarebbe fuori da tutti i sensi. Non puoi vincere battaglie da ultimo livello se combatti con le armi di uno starter. Sapete cos'è uno starter? Sì, quello che ha appena iniziato a giocare. Quindi è molto importante che iniziamo a crescere per poter affrontare le battaglie che ci verranno messe davanti nella vita di tutti i giorni. È come andare un po' in palestra. Per la prima volta tu entri e vai a farti la panca piana con 90 kg. Se ci riesci, buon per te, ma penso che sia molto molto difficile. Hai bisogno di familiarizzare, hai bisogno di capire quali sono le armi che hai, hai bisogno di capire qual è il territorio in cui ti muovi, chi è il tuo nemico, chi sei tu. Una volta che abbiamo fatto questo, allora possiamo iniziare a crescere. Esiste quindi un livello successivo? Mentre pensavo a questa domanda, mi sono detto, ma scusa, se io sono credente, se io sono salvato, in Gesù io ho tutto, vero o no? Giusto. Quindi, perché devo andare a un livello successivo? Se ho già tutto in Cristo e non mi manca nulla, se ho già sbloccato tutto quanto, perché devo andare a un livello successivo? Esiste veramente un livello successivo? Esiste. E ora lo vediamo insieme. Leggiamo insieme Efesini 4, al verso 13, e leggiamo insieme: fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Chi è già arrivato all'altezza perfetta di Cristo? No, nessuno. Perciò andiamo avanti, dice: seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo. Quindi sì, esiste un livello successivo. Esiste un livello che possiamo sbloccare, esiste uno step in più che possiamo fare e tutti gli step che facciamo sono per raggiungere l'ultimo livello, che è raggiungere la statura perfetta di Cristo e assomigliargli ancora un po'. È vero che abbiamo tutto a disposizione, assolutamente sì, tutta la potenza, tutta l'autorità, tutto il perdono, tutta la grazia, tutto è a disposizione subito, in potenza però. Hai bisogno di sbloccare qualcosa per poterli utilizzare. È come entrare in un'officina in cui hai l'autorità di usare ogni singolo strumento, tutti, dal primo all'ultimo, ma ne usi due perché non hai neanche idea di che nome abbiano tutti gli altri. Hai la possibilità di usare tutti gli strumenti? Sì. Ma hai bisogno di conoscerli per poterli usare, hai bisogno di diventare più esperto per poter capire come funzionano, per poter capire che cosa hai a disposizione e per poter capire a che cosa servono. Non dobbiamo crescere nel nostro livello di potenza. Non dobbiamo crescere e sbloccare un nuovo livello di autorità. Dobbiamo sbloccare un nuovo livello di consapevolezza. Questo è il nuovo livello a cui Dio vuole portarci oggi. Un nuovo livello di consapevolezza di chi siamo, di chi Lui è e di che cosa abbiamo a disposizione. Tanti vogliono sollevare pesi spirituali incredibili, fare missioni sovrannaturali, vivere chiamate da Atti degli Apostoli, ma hanno le spalle spirituali di un dodicenne. Tanti reclamano e pretendono unzione e gloria, ma hanno le spalle di un ragazzino. Dio ha una missione e un proposito incredibile per la tua vita, veramente, non sto scherzando. Quando sei stato creato, quando sei stato pensato, abbiamo letto prima in Geremia, fin dal grembo di tua madre Dio ti ha costituito e consacrato per qualcosa di prezioso. Dio ha un'unzione specifica per la tua vita, ha un piano speciale per te. Sta solo aspettando che cresci per potertelo affidare. Sta solo aspettando che le tue spalle diventino un po' più forti per potertelo affidare. Dio non può affidarti missioni pesanti se le tue spalle sono troppo fragili. Se non stai vivendo la vita spirituale che vorresti, non è perché Dio non vuole dartela. Non è così, perché Dio vuole. è che Dio non vuole darti dei pesi troppo grandi che ti schiaccerebbero. Se inizi a pregare per una vita spirituale qui, la tua preparazione non può essere qui. Perché quando Dio inizia a versare e inizia a darti tutto quello che stai chiedendo, quello porta un peso. E le tue spalle devono essere allenate per poterlo reggere nel modo corretto. Voglio raccontarti una storia, la conosciamo tutti, la storia di Simone, che poi è conosciuto come Pietro. Simone era un leader. Quando Gesù lo incontra per la prima volta, Gesù sapeva già perfettamente che cosa avrebbe fatto Pietro nella sua vita. Gesù sapeva già perfettamente qual era il tipo di unzione che voleva versare sulla sua vita. Sapeva già a che cosa sarebbe stato chiamato. Ma Pietro non era pronto. Era irruento, era passionale. È quello che salta giù dalla barca e poi sprofonda due passi dopo. Quello che dice a Gesù: Gesù, nessuno mai ti abbandonerà e se anche qualcuno lo facesse io non lo farò. E dopo poche ore lo stava rinnegando per 3 volte. È la stessa persona che diceva: Signore, non sia mai, ti difenderò davanti a tutto e tutti. E Gesù si gira e gli dice: via da me, Satana. Cioè Pietro, Simone, era questo tipo di uomo. E Dio ha dovuto trattarlo, ha dovuto insegnargli. Probabilmente tra i discepoli è quello con cui Gesù è stato più duro nell'insegnamento. È stato duro, via da me, Satana, davanti a tutti. È stato duro nel suo insegnamento, ma a un certo punto Pietro cresce. Gesù muore, va in cielo, lascia lo Spirito Santo, arriva a Pentecoste e Pietro si alza, predica, 3.000 persone si convertono. Inizia ad usare autorità, cammina e la sua ombra guarisce i malati. Cos'è cambiato? Pietro aveva più autorità? Pietro aveva più potenza? Pietro aveva semplicemente un carattere adatto per reggere l'unzione che Dio voleva versare sulla sua vita. Pietro finalmente aveva delle spalle adatte per reggere quello che Dio stava versando sulla sua vita. Perciò quando ti stai guardando intorno e dici: Dio, ma tutti sollevano pesi spirituali incredibili, io no, guardati allo specchio e analizza la misura delle tue spalle. Ma voglio darti una buona notizia: tutte queste cose si possono sviluppare. Magari uno dice: ma io non sono così bravo, ma io non ho così costanza, non ho così pazienza. Voglio darti un segreto: tutte queste cose si chiamano carattere e il carattere si può sviluppare, si può costruire. Adesso andremo insieme a vedere come si fa. Come faccio quindi a sbloccare questo livello, a sistemare il mio carattere affinché le mie spalle possano reggere questo tipo di unzione? La prima e ultima cosa è non scappare. Non scappare. Come fai a vincere una battaglia se quando inizia scappi? Come fai a diventare vincitore di qualcosa se neanche ti presenti alla battaglia? Come puoi pensare che le tue spalle diventino più resistenti se la prima cosa che fai quando inizi a mettersi in una situazione brutta è darti la gambe? Come fai anche solo a pensare che le tue spalle spirituali possano diventare più grandi se ogni volta che hai una tentazione cadi e non combatti? Voi immaginatevi un soldato che va per arruolarsi e arriva con un po' di chili di troppo e senza fiato. E il generale gli dice: vabbè dai, iniziamo facendo 10 chilometri. Come fa? Come fa? Quello che ci frega è che spesso ci presentiamo dicendo: sono pronto per vincere il mondo, e non siamo in grado neanche di controllare la nostra santità nella nostra cameretta. Arriviamo dicendo: voglio vedere l'universo che si apre, scendere il fuoco dal cielo, e non siamo in grado di skippare una foto su Instagram che non dovremmo guardare. Come? Come pensiamo che il nostro carattere possa svilupparsi se scappiamo? E a volte la scusa che diciamo è: sono troppo debole. Ma voglio dirti una cosa: sono troppo debole è la scusa che dici a te stesso per sentirti un po' meglio quando decidi volontariamente di lasciarti vincere dal male. Sono troppo debole è una scusa che ti dici allo specchio per sentirti un po' meno peggio quando volontariamente decidi di lasciare stare e dire: vabbè, mi faccio vincere anche stavolta. Perché dico questo? Leggiamo insieme 1 Corinzi 10:13. Cosa ci insegna la Bibbia? Nessuna tentazione ci ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. La Bibbia è chiara, nessuna tentazione che ti sta cogliendo in questo momento è troppo forte per te. Perciò quando ti fai vincere e poi dici: ma ero troppo debole, è solo una scusa per sentirti un po' meglio con te stesso. Insieme alla tentazione, Dio ci dà sempre la via per uscirne affinché possiamo sopportarla. Perciò prega, resisti, sviluppa il carattere che Dio ti sta chiedendo di sviluppare. Sii resistente, non scappare. E inizia dalla tua vita di tutti i giorni. Non serve aspettare grandi battaglie o cose di chissà che tipo. Inizia dalla tua cameretta. Che film guardi quando arrivi a sera e sei stanco? Cosa fai quando hai finito un allenamento e sei pieno di voglia di spaccare l'universo e arrivi in camera tua? Cosa fai quando sei su Instagram e ti passa davanti una foto che non dovresti guardare? Inizia da lì. Iniziamo da lì, perché è da lì che si costruisce il carattere, dalle piccole cose. E voglio darti un incoraggiamento incredibile. Puoi farcela, perché il miglior allenatore del mondo sta lavorando con te. Lo Spirito Santo, il tuo paracleto, sta correndo fianco a fianco con te. È il tuo motivatore, il tuo preparatore atletico, il tuo consigliatore, il tuo consolatore. Il migliore, il meglio del meglio sta lavorando con te. Perciò basta usare la scusa "non riesco, sono troppo debole". Inizia a puntare i piedi e sviluppare carattere in modo che le tue spalle diventino più forti per reggere il peso che Dio vuole darti. Cosa vuol dire crescere di livello in livello? Lo stavamo dicendo prima. Leggiamo insieme in 2 Corinzi 3 al verso 18. E ok, che tra l'altro è il verso che poi impareremo insieme questa settimana. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in cosa? In quella medesima immagine. Di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Poi vi daremo anche lo sfondo sul gruppo Youth. Anzi, se c'è già la slide, possiamo lanciarla, che c'è il QR code per scaricarlo. Così lo impostiamo e lo impariamo per la prossima volta. Vai, vai, veloci, 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 veloci. Lo rileggiamo insieme, tutti insieme, ok? E noi tutti, con me, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Il nostro massimo livello a cui possiamo aspirare è essere trasformati completamente secondo l'immagine di Cristo. Non stare lì a pensare che cosa puoi fare, la potenza che sbloccherai, l'autorità che sbloccherai. Il massimo livello a cui puoi aspirare è essere uguale a Gesù. In quello che ti piace e in quello che non ti piace. Ma il nostro scopo è essere uguali a Gesù. Il massimo livello è quando la tua bocca è la sua bocca e dice le cose che dice lui. Quando le tue mani sono le sue mani e fanno le cose che fa lui. I tuoi piedi sono i suoi piedi e camminano nella direzione in cui camminava lui. La tua autorità è la sua autorità. La tua potenza è la sua potenza. La tua immagine è la sua immagine. Questo è quello a cui possiamo aspirare. Non pregare per avere più autorità, più potenza, più tutto. Prega per assomigliargli un po' di più. A partire dalle piccole cose. Vuoi sbloccare il livello successivo? Allora diventa un po' più simile a Gesù. Come diceva un grande saggio, vediamo se c'è la slide, non vedevo l'ora di dire questa cosa in una predica, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E aggiungo, per grandi poteri serve grande preparazione. È troppo bella la frase "da grandi poteri derivano grandi responsabilità". Sono pronto ad assumermi le mie responsabilità. Sono pronto a fare tutto quello che mi chiederai. Dammi il tuo potere. E Gesù ci ricorda, per un grande potere serve una grande preparazione. E la preparazione inizia nella tua stanza. Allinea la tua identità con Cristo, cammina in Lui. Vorrei chiamare Franci e Tata, per favore, per fare un esempio veloce, velocissimo. Che cosa succede quando iniziamo a crescere di livello in livello e diventiamo più simili a Gesù? Lo vediamo insieme in questo momento. Allora, Tata, per noi, con i capelli lunghi, incredibilmente, tra l'altro anche le origini sono simili, quindi sarà il nostro Gesù. Vieni qua, per favore. Franci, siamo tutti noi. Diciamo insieme, io sono Franci. Allora, Franci siamo tutti noi, ok? Che combatte la vita di tutti i giorni, le battaglie, le guerre. Tata è Gesù. Ma vieni un po' più in qua così. Sei davanti al bidone. Ok, io faccio il diavolo. Che cosa succede quando noi iniziamo a battagliare? Che noi sappiamo, lo diciamo sempre, sappiamo molto bene contro chi stiamo combattendo. Giusto, sì, no? Ok, anche il diavolo sa molto bene contro chi sta combattendo. Perciò inizia a battagliare con Franci. E iniziamo a dargli degli insulti, gli mettiamo delle cose nell'orecchio che iniziano a farle stare male, e Franci prega e cresce di livello in livello. Allora io vado avanti, dico: Franci, ma non sei capace, smettila di pregare, smettila di fare tutte queste cose qui, è inutile che ci provi, tanto non ce la farai mai. Ma a un certo punto, quando Franci cresce, quello che vedrà il diavolo è Gesù. Quando noi iniziamo ad allineare la nostra immagine con lui, quello che vedrà il diavolo quando combatte contro di noi è Cristo. Per questo è importante che camminiamo in lui e gli somigliamo sempre di più, perché quando raggiungiamo il livello in cui la nostra immagine diventa coincidente con quella di Gesù, allora noi siamo nascosti completamente dalla sua grazia e dal suo sangue, e il diavolo quando combatte con noi vede la faccia di Cristo. Grazie ragazzi. Questo è il nostro scopo. Perciò non chiederti quanta autorità hai, chiediti quanto gli somigli. Adesso analizziamo insieme 4 punti veloci e poi pregheremo insieme. In che cosa possiamo crescere, in che cosa possiamo sbloccare un nuovo livello, visto che la puntata di oggi è sblocchiamo questo nuovo livello. Il primo punto è esercitare autorità come Gesù. E per farlo voglio leggere insieme questi 2 versi, che secondo me saranno una rivelazione incredibile per qualcuno. Allora, Efesini 1, 20, 23, ok, che dice: questa potente efficacia della sua forza, Dio, e gli sta parlando di Dio, l'ha mostrata in Cristo quando lo resuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti. Dove è seduto Gesù? Dove è seduto Gesù? Nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità, qualsiasi cosa al di sopra di nomi e qualsiasi altra cosa che potrebbe innalzarsi contro di lui. Ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi. Quindi Gesù dov'è seduto? Nei luoghi celesti. Gesù è seduto nei luoghi celesti e ogni cosa gli è stata sottoposta. E leggiamo insieme quest'altro verso, Efesini 2,4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui eccetera eccetera, ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatto sedere dove? Più ad alta voce, dove? Nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi Dio risuscita Gesù, lo fa sedere alla sua destra nei luoghi celesti, gli dà un potere assoluto, tutto è sottomesso a Gesù, sì o no? Sì, tutto è sottomesso a Gesù, ogni cosa gli è stata sottoposta e Gesù ci fa sedere in lui nei luoghi celesti. Quindi qual è la tua posizione in questo momento? Non dice sarete seduti in Gesù. Non dice un giorno alla fine dei tempi ci potremo sedere in Gesù. Noi oggi siamo seduti in Cristo nei luoghi celesti in una posizione di autorità. Questo vuol dire che tu puoi esercitare l'autorità di Cristo quando sei in Cristo. Non possiamo riempirci la bocca dicendo nel nome di Gesù, con l'autorità del nome di Gesù, quando siamo seduti dall'altra parte dell'universo. Allora, se sei seduto nei luoghi celesti con Cristo, puoi esercitare l'autorità di Cristo. Quindi vuoi sbloccare il livello successivo? Devi sbloccare questa nuova consapevolezza. Tu sei oggi di già seduto nei luoghi celesti in una posizione di autorità sopra tutti i principati, potenze, dominatori di questo mondo di tenebre e chi più ne ha più ne metta. Tu hai già questa autorità. Devi solo sbloccare questo livello di consapevolezza. Non si tratta di essere dei supereroi e neanche di essere ultrapotenti. Immaginatevi questa scena: c'è un camion che viene a tutta velocità in una strada e un poliziotto si mette fuori con la sua paletta e gli dice: fermati in questo momento. Ora, ipotizziamo che il camionista sia una persona sana, perché ovviamente può succedere di tutto. Ma il camionista potrebbe schiacciarlo, sì, certo. Un camion rispetto a un uomo è ovvio che potrebbe schiacciarlo, ma per l'autorità che il vigile sta esercitando si fermerà. Questa è la consapevolezza, non siamo noi, non è quello che diciamo. Siamo più piccoli del mondo spirituale, certo che sì. Se un demone venisse contro di me, a polpette, mi mangia e fa tutto quello che gli pare. Ma io sto rappresentando qualcuno che è molto più grande di lui. Dalla mia bocca quando esce io ti sgrido nel nome di Gesù, non sta uscendo Timoteo Pepe ti sgrida nel nome di Gesù, sta uscendo Gesù ti sta sgridando. Il demone non sente la mia voce che parla, il demone sente Gesù che sta ruggendo dal suo trono, che sta dicendo lui è un mio figlio e tu devi ubbidire alla sua voce perché l'autorità gliel'ho data io. Questo è quello che dobbiamo sbloccare. Siamo come quel vigile in mezzo alla strada che da solo davanti a un camion sarebbe completamente inutile. ma sta rappresentando un'autorità, e quell'autorità è l'autorità delle autorità, il Signore dei Signori. Amen. Leggiamo insieme Atti 3 al verso 6. È molto importante che capiamo questo, perché a volte facciamo l'errore di dire: allora, se io ho sbloccato tutto in Gesù, ho questa autorità, posso fare quello che voglio, vado e sconquasto l'universo. Il mondo si metterà in ginocchio ai miei piedi e io posso fare tutto quanto. Dobbiamo ricordarci di chi è l'autorità. Sia Pietro che Paolo, poi nel prossimo verso, dicono la stessa cosa, adesso non li leggeremo per questione di tempo, ma tutti e due, uno va contro una malattia e uno va contro un demone, ma entrambi iniziano la loro frase dicendo: nel nome di Gesù. Non è una formula magica, non è un qualcosa che all'improvviso diciamo e succede l'universo, è una dichiarazione. Noi stiamo dicendo tutto quello che noi stiamo facendo e come stiamo camminando è nel nome di Gesù. Perciò la prossima volta che vuoi affrontare un demone, la prossima volta che vuoi legare una situazione, ricordati, nel nome di Gesù ogni cosa si piegherà. Amen. Secondo punto, muoversi con potenza come Gesù. E vorrei mettere la prima slide dove ci sono i tre versi tutti insieme, esatto, per aiutarci a capire cosa vuol dire avere questa potenza. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Il verso dopo, Gesù che parla: non mi rivolgerete alcuna domanda, qualsiasi cosa domanderete al Padre mio nel mio nome, egli ve la darà. E poi ancora, sempre Gesù che parla: chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi, ne farà di più grandi. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò. Quando dici che non hai potenza, stai sminuendo il fatto che l'intera Trinità sta lavorando con te. Quando inizi a dire: ma io non sono abbastanza forte, stai mettendo a tacere il fatto che lo Spirito Santo sta lavorando in te e Dio Padre sta lavorando in te. Hai l'intera Trinità che lavora per darti potenza e davanti a una situazione tu dici: ma non ce la faccio. Capite il tipo di situazione in cui ci mettiamo a volte? Tu hai già in te tutta la potenza per dominare contro il regno spirituale. Quello che ci manca è sbloccare un nuovo livello di consapevolezza. E ti dirò di più. In Matteo 28:18, e poi, esatto, questa slide qui, Gesù dice: ogni potere mi è stato dato in cielo. A chi è stato dato il potere? A Gesù. Ogni potere mi è stato dato in cielo. Ma poi Gesù dice: diede loro il potere di cacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. E ancora, io vedevo Satana cadere dal cielo, ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male. Hai ancora voglia di dire: io non posso? Hai ancora il coraggio davanti a una situazione di dire: non ce la faccio? Se volete li possiamo rileggere. Penso che sia importante leggerlo durante il nostro tempo personale a casa, questa settimana e anche le prossime. Gesù ha tutto il potere e Gesù stesso ha detto: io ho dato loro il potere. Non hai scuse. Invece di continuare a dire: riuscirò a farlo, avrò la forza necessaria per farlo, inizia a dichiarare per fede dicendo: Gesù mi ha dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico e niente potrà farmi male. Queste sono le dichiarazioni di fede che dobbiamo fare. Questo vuol dire sbloccare un nuovo livello di potenza. Non vuol dire averne di più. Vuol dire ricordarcelo e credere. Sapete qual è la criptonite, il punto debole della potenza di Gesù? La tua fede. Leggiamo insieme Matteo 13:58. È Gesù che stava camminando e passeggiando nelle varie città, compiendo prodigi, segni e miracoli. E c'è scritto: e lì, in quella città, a causa della loro incredulità, a causa di cosa? Della loro incredulità, non fece molte opere potenti. L'unica persona che può fermare la potenza di Dio nella tua vita sei tu. La tua poca fede è l'unico ostacolo che si mette in mezzo tra la potenza di Dio e tu che la usi in maniera efficace. Perciò quando ti troverai davanti a situazioni complicate, inizia a dichiarare con fede che dentro di te c'è la potenza dello Spirito Santo che opera per darti successo in tutto quello che farai. Terzo punto, e abbiamo quasi finito. Ero indeciso se trattare questo punto, non l'avevo messo nella mia predica, ma a un certo punto lo Spirito Santo ha insistito così tanto che ho detto: vabbè, dai, lo mettiamo. Ho visto una puntata di The Chosen, sono scoppiato a piangere, mi ha confermato tutto quello che avevo ricevuto fino a quel momento, perciò ne parleremo. Il terzo punto in cui possiamo crescere di livello in livello per diventare un po' più simili a Cristo è amare come Gesù. Non è che non volevo metterlo perché non mi piace amare come Gesù, ma dicevo, boh, forse è un po' fuori tema, ma adesso capiamo perché. Già Samu aveva parlato di questo più volte. Il diavolo non aspetterà che la Chiesa si organizzi come un esercito per andare a battagliare contro di lui. Il diavolo farà di tutto affinché inizierai a combattere contro la persona che è vicino, dimenticandoti chi è il tuo vero nemico. Il diavolo non aspetterà che la Chiesa si organizzi e vada a creare un'offensiva contro di lui. Farà in modo che inizieremo a combattere tra di noi, in modo che lui possa fare quello che gli pare, senza dover neanche muovere un muscolo. Tante volte iniziamo a fare battaglia spirituale, prendiamo autorità nel regno spirituale e ci gonfiamo di tutte queste cose contro una persona. E altre volte c'è uno spirito che, contro cui dovremmo combattere, contro cui dovremmo battagliare, e ci lasciamo prendere dalle nostre emozioni umane. Dovremmo fare un po' di ordine e usare la nostra risposta umana verso le persone umane e le nostre armi spirituali verso le situazioni spirituali. Leggiamo insieme Luca 9 al 53. Gesù e i suoi discepoli stavano andando in Samaria, e i samaritani, come sapete, non erano molto amici dei giudei, quindi spesso si mettevano di traverso e impediscono a Gesù di passare da lì. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, che sono i figli del tuono, così chiamati da Gesù, dicono: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? Cioè, dei samaritani si mettono di traverso dicendo: no, tu non puoi passare di qui. E loro, consapevoli dell'autorità che hanno, perché non è che dicono: Gesù, fallo tu, ma consapevoli dell'autorità che hanno, dicono: Gesù, vuoi che diciamo che scenda il fuoco dal cielo e li consumi? Tante volte reagiamo nello stesso identico modo. Qualcuno ci fa uno sgarbo, qualcuno ci fa un'offesa. Ragazzi, siamo umani, succede. Io per primo lo faccio un sacco di volte, ma cresciamo anche in questo. E invece di rispondere con amore: Gesù, nel nome di Gesù io chiamo vendetta sulla sua vita, tu sei il Signore della vendetta, mi farai vendetta contro di lui, lo distruggerai, lo umilierai davanti a me in modo che io possa avere tutto quello che mi spetta. Che razza di ragionamento è? In questa puntata che mi ha distrutto il cuore, c'erano discepoli che litigavano tra di loro per capire cosa fare, come organizzarsi, cosa decidere, eccetera. E a un certo punto, a fine giornata, arriva Gesù distrutto perché aveva passato la giornata a guarire le persone. I discepoli avevano passato l'intera giornata a litigare e Gesù arrivava distrutto perché da solo era l'unico che era rimasto ad amare le persone. Allora, quante volte sei concentrato a combattere contro il tuo vicino e Gesù ti passerà accanto, sfinito, dicendoti: ancora una volta ho dovuto fare senza di te. Ancora una volta ho dovuto amare e guarire perché tu eri troppo impegnato a fare la battaglia con la tua persona di fianco. Quante volte ancora dovrà succedere? Efesini 6:12, l'abbiamo già letto più volte in questa serie, dice che il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Dobbiamo ricordarci chi è il nostro nemico. Il nostro nemico sono principati, potestà e il mondo delle tenebre, non la persona che hai accanto. Girati verso la persona e digli: tu non sei mio nemico, io non sono tuo nemico. Vuoi battere il nemico e umiliarlo in maniera da confonderlo e che non capisca neanche che cosa sta succedendo? Perdona chi ti ferisce. Ama chi ti perseguita. Rispondi al male con il bene. E il diavolo non capirà neanche da che parte sta arrivando il tuo attacco. Impegnati ad amare come Gesù. Sblocca un nuovo livello. E tutto il resto verrà di conseguenza. Gesù dice: il mio comandamento è che voi vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Quello è lo standard. E ora l'ultimo punto, e poi pregheremo insieme, è vincere come Gesù. Abbiamo detto esercitare autorità, muoversi con potenza, amare come Gesù, vincere come Lui. Non è sapere, conoscere o ripassare le cose che ti farà vincere. Sai qual è l'unico modo per vincere? Presentarti in battaglia. Nessuna persona che rimane fuori dal campo di battaglia diventerà mai un eroe di guerra. Nessuna persona che decide di non presentarti potrà mai vedere il bottino che rimane a terra. Ricordati che vince solo chi si presenta. E voglio leggere con te questo passaggio, è un po' lungo, perciò leggerò degli spezzettoni. In Seconda Cronache, al capitolo 20, il popolo di Israele stava fronteggiando diversi nemici e c'erano questi nemici che mi pare fossero Moab, qualcun altro, beh, non è importante, Ammon e Moab, sì, che vanno contro di loro con una moltitudine di persone, quindi un esercito enorme che va contro il popolo di Israele. E a un certo punto lo spirito del Signore invade questa persona che si alza e dice: così dice il Signore, questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Quante volte davanti allo specchio tu dici: questa non è la mia battaglia, è la tua battaglia, e tu la vincerai per me nel nome di Gesù. Amen? Amen, quante volte. Ma andiamo avanti. Domani scendete contro di loro, presentatevi, tenetevi fermi e vedrete. Quante volte vogliamo vedere rimanendo seduti a casa, comodi, sul nostro divano: Gesù, tu combatterai per me questa battaglia, tu la vincerai senza che io faccia niente. Amen. L'ordine di Dio non è questo, l'ordine di Dio è: scendi in battaglia, presentati, resta fermo e vedrai. E cosa succede in questa battaglia? Che loro si presentano, iniziano a camminare, c'è un percorso che va dalla casa del popolo di Israele fino al punto della battaglia, un'altura da cui si vedeva l'esercito nemico. E loro in questo percorso, pieni di paura, pieni di incertezza, chissà cosa succederà, Dio ci ha detto che la battaglia è sua, noi dobbiamo solo andare, fanno questo percorso e decidono di mandare avanti i cantori come era solito fare. Quindi mandano davanti gli adoratori, iniziano a cantare, c'è scritto che proprio irruppono in grida di gioia e di esultanza, e appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il Signore tese un'imboscata. Quindi loro sono ancora per strada, iniziano a cantare ed esultare e il Signore tende un'imboscata ai popoli nemici. E sentite cosa succede. Quando gli uomini di Giuda furono giunti sull'altura da cui si scorge il deserto, volsero lo sguardo verso la moltitudine dei loro nemici ed ecco, i cadaveri giacevano a terra. Nessuno era scampato e Giosafat e la sua gente andarono a fare bottino. Sapete com'è stato possibile per loro vedere il bottino che era rimasto? Perché erano sull'altura per guardare i loro nemici. Loro si erano presentati, non erano rimasti a casa, si erano presentati e avevano visto le persone sconfitte. In 1 Giovanni 2 c'è scritto: io ho scritto a voi giovani perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Non vincerai il maligno. Non ogni volta che combatterai dovrai vincere il maligno. Voi avete di già vinto il male. E questa è una promessa di Gesù. Non c'è qualcosa che possa succedere diversamente. La chiave per vincere come Gesù è fare quello che ha fatto lui, presentarsi, consapevole di aver già vinto. Pensate quante volte nella vita di Gesù i suoi discepoli hanno detto: Signore, non sia mai che nessuno ti uccida, non salire su quella croce, noi ti difenderemo fino all'ultimo, neanche se tutti se ne andassero, noi rimarremo con te perché ti vogliamo proteggere. Gesù non ha evitato i suoi nemici, non ha evitato quelli che lo insultavano, quello che bestemmiavano. Non ha evitato la croce, non ha neanche evitato la morte. Gesù si è presentato consapevole di avere già vinto. Questa è l'attitudine che dobbiamo sbloccare oggi. E adesso pregheremo insieme, passeremo un po' di tempo a pensare su questo, ma voglio leggere questo verso che dice: in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. In tutte queste cose noi siamo più che vincitori perché abbiamo già vinto. È per questo che noi camminiamo dalla vittoria. È per questo che noi camminiamo in vittoria e non per la vittoria. È per questo che noi possiamo camminare con una posizione da vincente. Perché noi abbiamo già vinto. Questo non ti toglie la tua responsabilità. Non puoi stare a casa sperando che qualcuno combatta al posto tuo. Devi presentarti. Ma quando ti presenterai in vittoria, vedrai il cadavere dei tuoi nemici e il bottino da recuperare. 3 giorni sono voluti per prendere quel bottino. 3 giorni senza aver mosso un muscolo. Hanno semplicemente deciso di arrivare fino al punto e nel frattempo fidarsi di Dio. Qui sul palco abbiamo delle piastrine. Non so chi sa che cosa sono. Sono piastrine che vengono date ai soldati in un esercito per essere identificati. Sono piastrine che vengono date ai soldati per essere identificati. La cosa è che su queste piastrine non ci sarà scritto il tuo nome. Su queste piastrine ci sarà scritto: tu sei nato per un tempo come questo. Perché? Perché la tua identità non è più la tua identità da persona, da solo. La tua identità da adesso è un soldato dell'esercito di Gesù. Non sei più soltanto Mattia, Francesco e Giulia. Tu da oggi sei un soldato dell'esercito di Cristo. Non sei più quello che rimane a casa ad aspettare che qualcuno vinca le battaglie per lui. Da oggi sei parte dell'esercito di Cristo. Non sei più il ragazzino con le spalle deboli che non può reggere il tipo di chiamata che Dio vuole versare sulla tua vita. Da oggi sei parte dell'esercito di Cristo.